Va ora in onda Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. In studio Massimo Contiero.
Come il connazionale Isaac Albéniz, anche Enrique Granados fu un grande pianista e scrisse molta musica per il suo strumento, influenzata dalle melodie e dalle danze popolari spagnole. Fu un grande ammiratore del pittore Goya e due serie di sue composizioni pianistiche sono ispirate ai suoi quadri ed intitolate in suo onore Goyescas. In breve diventarono molto famose e anche grazie alle esecuzioni che lo stesso Granados ne faceva, al punto che fu richiesto al musicista di trasformarle in un'opera lirica. Il debutto avrebbe dovuto avvenire all'Opera di Parigi, ma a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale tutto fu annullato. La prima rappresentazione si ebbe allora alla Metropolitan Opera House di New York il 28 gennaio 1916. Dopo aver colto con questo lavoro un grande successo, Granados aveva già prenotato il viaggio di ritorno, che tuttavia rimandò perché il presidente degli Stati Uniti gli chiese di suonare alla Casa Bianca. Il rinvio gli fu fatale, perché la nave Sussex, su cui salì per il ritorno, faceva scalo anche a Londra. Nel canale della Manica fu silurata da un sottomarino tedesco e Granados si gettò fuori dalla scialuppa di salvataggio per salvare la moglie Amparo, che era finita in mare, ma entrambi annegarono tragicamente. La vicenda di Goyescas si svolge a Madrid tra maias, ragazze, toreri e ufficiali, scene di gelosia e duelli fatali. Il brano più celebre è La Maya y el Ruiseñor, la ragazza e l'usignolo, che ascoltiamo dalla voce del celebre soprano spagnolo Montserrat Caballé.
Thank you.
Cavaliere della Rosa, la nuova collaborazione tra Richard Strauss e il drammaturgo Hugo von Hofmannsthal si intitolò Arianna a Nasso ed ebbe due versioni. La prima andò in scena al Piccolo Teatro di Corte di Stoccarda il 25 ottobre 1912, la seconda al Teatro dell'Opera di Vienna il 4 ottobre 1916. La prima versione era praticamente contemporanea all'adattamento che Hofmannsthal aveva fatto per il grande regista Max Reinhardt, tra i fondatori con lui del Festival di Salisburgo, della commedia di Molière Il Borghese Gentiluomo. Era intervenuto anche Strauss scrivendo le musiche di scena nelle quali la commedia finale Arianna sarebbe dovuto durare non più di mezz'ora. Strauss aveva invece scritto una partitura ben più lunga. La seconda versione nasce dall'esigenza di rendere questa parte autonoma, aggiungendole un prologo. Rimase tuttavia l'organico ristretto scelto da Strauss per commentare il testo di Molière. Difficile riassumere il libretto, che pecca per colpa di Hofmannsthal di un certo intellettualismo. Nel prologo ci si trova a Vienna nella casa di un ricco signore che vuole ospitare una rappresentazione seria seguita da una farsa. Il maggiordomo, impersonato non da un cantante ma da un attore, avverte che bisogna fare presto perché al termine ci saranno i fuochi d'artificio. Nasce l'idea bislacca di fondere il testo drammatico con il farsesco. La seducente Zerbinetta, a capo dei comici, si adatta alla richiesta finendo per convincere anche l'interprete del dramma Arianna. Arianna, lasciata su un'isola deserta da Teseo, ma portata all'Olimpo dal dio Bacco. A Zerbinetta, soprano di coloratura, è destinata un'aria di mirabolante virtuosismo che ora ascoltiamo nell'interpretazione della magnifica Nathalie Dessé. Oh, Durante la Prima Guerra Mondiale, Giacomo Puccini, quasi per sottrarsi agli orrori del conflitto, tentò la via dell'operetta, un genere declinante, ma ancora parzialmente vivo agli inizi del XX secolo, in cui si erano cimentati anche Mascagni e Leoncavallo. L'idea di coinvolgere Puccini partì da Vienna, una delle capitali dell'operetta, dai direttori del Karl Theater, e il contratto fu firmato nel 1914. Il nostro compositore era in rotta con l'editore Ricordi e fu quasi per stizza che accettò. Poi la guerra rese Italia ed Austria due paesi nemici e si puntò allora sul teatro di Monte Carlo. Il soggetto del libretto di Giuseppe Adami era una sorta di Traviata a rovescio. Magda, donna dai costumi disinvolti, vive un breve idillio con il provinciale Ruggero, che è pronto a sposarla. La donna, pur innamorata, tuttavia lo lascia, consapevole di non essere la sposa giusta per lui a causa del suo passato. Il debutto al Teatro du Casino avvenne il 27 marzo 1917 con Gilda Dalla Rizza, Tito Schipa e Gino Marinuzzi sul podio. L'aria più celebre dell'opera è Chi il bel sogno di Doretta. Ascoltiamola ancora dalla voce di Montserrat Caballé.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Ferruccio Busoni è stato uno dei nostri più grandi pianisti e compositori. Nato ad Empoli, la sua carriera si svolse in prevalenza in Europa e soprattutto nel mondo di lingua tedesca, lingua della madre Anna Weiss, ebrea nata nella Trieste asburgica. Come Ermanno Wolf Ferrari, negli anni di guerra patì enormemente l'appartenenza a due mondi fra loro belligeranti. Entrambi espatriarono a Zurigo nella neutrale Svizzera. In lingua tedesca nacquero comunque le opere di teatro musicale di Busoni. La prima è Turandot, dalla favola di Carlo Gozzi, da cui cavò il libretto il compositore stesso e che debuttò allo Stadttheater di Zurigo l'11 maggio 1917. A differenza della successiva Turandot di Puccini, la favola di Gozzi è del tutto rispettata, con la presenza delle maschere Truffaldino, Tartaglia e Pantalone. La durata è assai contenuta, perché i due atti non superano l'ora e un quarto. Naturalmente, anche qui Calaf, il principe, svela i tre enigmi che in questo caso hanno per soluzione l'intelletto umano, la moda e l'arte. Anche qui alla principessa, che riluttante non vuol comunque accettare di sposarlo, Calaf pone a sua volta l'enigma: scopri il mio nome e io me ne andrò. Sentiamo proprio questo punto dell'opera. la stessa serata dell'11 maggio 1917 a Zurigo, Busoni propose anche il capriccio teatrale in un atto su libretto proprio, Arlecchino o le finestre, sempre pensando al mondo delle maschere. Oltre ad Arlecchino, che è impersonato non da un cantante ma da un attore recitante, c'è anche Colombina, che è la sua moglie trascurata, la quale accetta la corte del cavalier Leandro. Questi le canta una bellissima serenata in italiano, unico momento in cui appare la nostra lingua nel testo tedesco. L'umorismo di Busoni non è certo quello farsesco della commedia dell'arte, ma è piuttosto sottile ironia, il cui bersaglio è l'opera della tradizione. A interpretare Arlecchino a Zurigo per la prima rappresentazione ci fu il grande attore drammatico tedesco Alessandro Moissi. Sentiamo invece adesso proprio la serenata di Leandro. Dei più grandi compositori del Novecento, l'ungherese Béla Bartók, a parte i balletti Il mandarino meraviglioso e Il principe di legno, per il teatro musicale scrisse solo un'opera, Il castello del principe Barbablù, un atto sul libretto di Béla Balázs, che andò in scena all'opera di Budapest il 24 maggio del 1918. Il lavoro era stato compiuto già nel 1911, ma fu vietato dalla Commissione per le Belle Arti per la sua crudezza. Possiamo definirlo un lavoro solo parzialmente legato al tipico stile bartocchiano, poi delineatosi, impregnato di ritmi e andamenti melodici della musica popolare balcanica, che il compositore insieme al collega Zoltán Kodály aveva ampiamente studiato, restandone profondamente influenzato. Il castello del principe Barbablù è invece ancora sotto l'influsso del simbolismo debussiano e sotto l'influsso della tavolozza orchestrale tardo-romantica di Richard Strauss. Barbablù è l'inquietante personaggio che ha ucciso le sue tre mogli e fa visitare il suo maniero misterioso alla quarta moglie Giuditta, che avidamente vuole conoscere il suo passato. Giuditta scopre di fronte a sé un lago. «Che cos'è questa misteriosa acqua?» chiede Giuditta dopo che le è stata aperta la sesta porta. «Lacrime», risponde Barbablù, ma aggiunge poi che l'ultima porta deve restare chiusa. Giuditta chiede se lui l'ama. Lui le risponde: non fare domande, baciami. Lei insiste: chi hai amato prima di me? Barba Blu: amami senza fare domande. Giuditta: apri la settima porta. Vede macchie di sangue ed indovina. Hai ucciso le tue mogli. Le lacrime sono loro. Lui le dà la settima chiave e dice: guarda le mie mogli. Aspettano te. Sentiamo tutta questa drammatica scena.
Thank you. Thank you.
La musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto, a cura di Massimo Contiero.
Ancora una volta Puccini, il 14 dicembre del 1918, scelse per una prima New York. In realtà il Costanzi di Roma doveva essere la sede del debutto, ma fu scartato per il perdurare del conflitto mondiale. Puccini così destinò al Metropolitan il suo trittico composto da tre atti unici, il Tabarro su Arangelica e Gianni Schicchi, su libretti di Gioacchino Forzano e Giuseppe Adami. Il numeroso cast comprendeva cantanti celeberrimi come Claudia Muzio, Geraldine Farrar e Giuseppe De Luca. Toscanini aveva espresso al compositore un giudizio molto critico sul Tabarro e dunque questa volta sul podio andò Roberto Moranzoni. Indubbiamente fu Gianni Schicchi, unica opera giocosa di Puccini, a cogliere subito il successo a scapito degli altri due titoli, che tuttavia vennero successivamente rivalutati. Puccini, forse già dal successo di Cavalleria Rusticana di Mascagni, aveva pensato all'atto unico come una misura ideale. Nel trittico ne propose addirittura tre, peraltro completamente slegati fra loro. Il Tabarro è tratto dal dramma La Hopland di Didier Gold che Puccini vide a Parigi. Il libretto fu tratto da Giuseppe Adami. È il titolo del compositore più affine al verismo per l'ambientazione proletaria. Tutta la vicenda si svolge su una chiatta ormeggiata alla riva della Senna per il dramma della gelosia che culmina in un omicidio, anche se Puccini chiese ad Adami di attenuare l'originale eliminando una vicenda secondaria con un ulteriore omicidio. Michele, il battelliere, scopre che la moglie Giorgetta lo tradisce con lo scaricatore Luigi, si vendica strangolando il rivale. Nasconde il corpo sotto il suo tabarro, sotto il quale lo fa scoprire alla sposa inorridita. Sentiamo, nulla, silenzio, Michele il battelliere ha qui la voce del baritono Ettore Bastianini.
Trasformata colpo, troppo vecchio. Il tinca forse? No, no, non pensa bene. E dunque chi? Luigi! No, se proprio questa sera voleva abbandonarmi e m'ha fatto preghiera di sparcarlo a ruore. Ma chi dunque, chi sarà? Squarciare le tenebre, vederlo e serrarlo così fra le mie mani e gridargli sei tu, sei tu, e gridargli sei tu, sei tu. Il volto livido sorrideva alla mia pena. Sei tu, sei tu.
Suora Angelica scrisse il libretto Gioacchino Forzano. La vicenda è ambientata nel XVII secolo. La protagonista è una giovane nobile fatta rinchiudere in un convento dalla famiglia perché è una ragazza madre. Dopo 7 anni si fa viva l'arcigna zia principessa, un raro ruolo di contralto pucciniano, per comunicare ruvidamente alla nipote che il figlio è morto. Nella suora si ridesta l'istinto materno e prima di togliersi la vita col veleno che lei stessa ha preparato canta «Senza mamma, bimbo, tu sei morto». Ascoltiamo Mirella Freni. Gianni Schicchi, l'unica opera giocosa di Puccini, ha per protagonista un personaggio che compare nell'Inferno di Dante e la sua colpa diventa lo spunto per il libretto di Gioacchino Forzano. Alla morte del ricco Buoso Donati, la famiglia scopre che ha lasciato tutta l'eredità ai frati. I parenti decidono di ricorrere all'abilità truffaldina di Gianni Schicchi, che si sostituisce al morto nel suo letto e, fingendosi in punto di morte, detta un nuovo testamento al notaio. Ma anziché esaudire gli avidi desideri dei Donati, destina ogni bene di Buoso a se stesso, salvo poi chiedere al pubblico l'attenuante. Parallela scorre la vicenda dell'amore tra Ninuccio e Lauretta, figlia di Gianni Schicchi. La giovane donna chiede al padre il permesso di sposare l'innamorato con la celebre aria «O mio babbino caro». Sentiamola da Maria Callas.
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. Ha condotto in studio Massimo Contiero.